Va bene. De Pasti, Rubbiani, Vandelli, Moscatti, per ora non c'è, Mazzacurati. Ok.
Punto numero 1, approvazione verbali della seduta precedente del 26 febbraio. Prego, dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale della seduta del 26 febbraio, quindi voto favorevole unanime. Nomina dell'organo di revisione economico-finanziario del Comune di Campogalliano, voto favorevole 8, un contrario Rubbiani. Approvazione il nuovo regolamento di contabilità, voto favorevole unanime. Variazione numero 2 al bilancio di previsione, voti favorevoli 8, un astenuto Rubbiani. Controllo della specie nutria periodo 2018-20, approvazione schema di convenzione, voto unanime. Comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva anno 2018.
Qualcuno vuole la parola? Mettiamo in approvazione. Chi è favorevole? Allora favorevole, scusa, torniamo a fare. Allora, favorevole, centro-sinistra insieme per Campogalliano e Marco Rubbiani di Progetto Campogalliano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Okay. Valeria Vandelli e Valentina Mazzacurati, perché erano assenti. Allora, punto numero 2. Nuova rotatoria tra la strada provinciale 13 di Campogalliano e la strada comunale via Fornace, atto d'intesa ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 37 del 2002. Allora, con questo atto, è arrivato Moscatti, con questo atto, con questa delibera si chiede ai consiglieri di andare ad approvare due aspetti, due cose. La prima è la localizzazione dell'opera, della rotatoria che faranno, e l'assenso all'attivazione di della procedura prevista dall'articolo citato anche nel titolo della delibera, cioè il 16 bis della legge regionale 37 del 2002, che è una procedura semplificata e che permette di essere più veloci. Allora, ho parlato per il primo punto che viene chiesto ai consiglieri l'assenso alla localizzazione, quindi non si tratta di andare ad approvare il progetto preliminare, che adesso si chiama in un altro modo, che non ricordo, di fattibilità tecnica, eccetera, che in pratica è il progetto preliminare della rotatoria. È arrivato Baroni intanto, Jacopo, e non si chiede di andare a provare il progetto, si chiede di andare a provare la localizzazione, cioè dire va bene fatta in quel posto, e anche perché è arrivata una cosa importante, è arrivata la frase, insomma, dove si dice che la lettera della provincia, dove si dice che vengono rispettate le nostre fasce di rispetto, cioè il comune di Campogalliano può dire la propria, cioè ha la facoltà di intervenire sugli aspetti di urbanistica, non quelli tecnici del progetto che sono della provincia, visto che il soggetto realizzatore della rotatoria è la provincia. E per quanto riguarda l'attivazione della procedura semplificata, chiamiamola così, quella dell'articolo 16 bis, permette di evitare ho deciso di chiamarla con un termine che è più politico che tecnico, la navetta, diciamo, quindi il continuo passaggio di assensi fra il comune e la provincia che ci deve chiedere sui vari step di progetti, cioè il preliminare, il definitivo e poi l'esecutivo. In questo modo si chiede appunto, cioè la provincia potrà procedere all'approvazione del progetto definitivo e il preliminare già qua, come dicevo prima, e il vincolo preordinato all'esproprio, che serve metterlo per poter poi attuare l'esproprio, viene messo direttamente invece di quello preliminare, viene messo in quello definitivo. E in questo modo abbiamo calcolato che possiamo risparmiare se tutto venisse fatto in regola, quindi senza perdere neanche un giorno di tempo, almeno 2 o 3 mesi sulla procedura sull'iter standard. Ecco, quindi quello che si chiede è questo, insomma. E, in seguito a questa delibera, se viene approvata, e la provincia comincerà subito a fare le ultime parti amministrative, cioè l'approvazione del progetto definitivo, la pubblicazione per l'esproprio, dove abbiamo già, perché in realtà eravamo intervenuti già da un po', insomma, anche come comune per fare i primi contatti, l'accordo bonario, ma c'è poi da fare l'esproprio vero e proprio, e poi il progetto esecutivo, la pubblicazione di gara, e se tutto viene fatto rispettando i tempi, non perdendo tempo, a settembre inizieranno i lavori. Avete visto, se l'avete letto nella delibera, cioè nel progetto, sono previsti 200 giorni di lavoro di cantiere. E poi vabbè, adesso però non ve le sto a dire, se le avete guardate, insomma, ci sono scritte tutte le caratteristiche tecniche della rotatoria. Io mi fermo qua con la spiegazione, a chi la parola. Rubiani.
Ok, sono qui. Grazie Sindaco. Oggettivamente non si vede perché, dopo che abbiamo spinto dal 2014 oggi per avere la rotonda, oggi dovremmo frenare, e quindi evidentemente l'idea di poter accedere a una procedura più veloce, stante che purtroppo nel frattempo però sono decorsi già troppi mesi e quindi andremo in difficoltà ad averla prima della primavera del 2019, ma ci speriamo ancora. E noi ovviamente siamo d'accordo sia sulla localizzazione, per la quale peraltro avevamo fatto già delle valutazioni in passato a proposito del minor impatto possibile di costi rispetto ai tubi del gas sottostanti, che sono l'onere vero aggiuntivo di quest'opera, e che avrebbero potuto avere forse qualcosina di meglio, ma saremmo andati fuori dall'area già individuata PSC, quindi avremmo detto che la rotatoria la fanno i nostri nipoti, arrivederci, grazie, che era poco serio, anche perché nel frattempo purtroppo è stata funestata da più di un evento. E quindi noi non troviamoci nulla da aggiungere se non votare a favore di questa delibera. Grazie.
Bene, grazie. Altri? Mazzacurati?
Anche noi come gruppo siamo a favore sia della speditezza delle procedure, quindi la razionalizzazione dei tempi. Unico rammarico che, insomma, mi auguro che ci sia la giusta attenzione da parte dell'amministrazione, è il controllo delle tempistiche. Insomma, ci auguriamo che vengano rispettate le tempistiche, che si possa veramente vedere realizzata la rotonda quanto prima possibile. Non abbiamo nessuna osservazione altra da fare, ci auguriamo che venga fatta nei tempi corretti in questi 200 giorni. Grazie.
Bene, altri? Che non ho... Camellini.
Sì, anche il nostro voto chiaramente è favorevole. Noi ci siamo ritrovati qui 3 mesi fa esattamente per deliberare lo schema di convenzione, e in questi mesi insomma, gli uffici, anche l'amministrazione, hanno sollecitato la provincia, per quello che è possibile ovviamente, per procedere nel modo più spedito possibile. Un mese fa è arrivato lo studio di fattibilità e tra l'altro mi sembra che proprio ieri la provincia abbia già pubblicato in realtà, insomma, all'albo pretorio qualcosa relativamente agli espropri, perché ci sono 20 giorni per i proprietari più altri 20 giorni per le osservazioni, quindi il percorso si sta muovendo. Per fortuna l'opera rientra in quello che era previsto dal PSC e dal RU nella carta unica, quindi in quel senso le valutazioni dell'epoca furono, insomma, corrette, e per questo motivo possiamo procedere con questo percorso un po' più spedito. Chiaramente ci auspichiamo che possano partire i lavori davvero a settembre, e poi finiranno quando finiranno, perché 200 giorni penso che difficilmente si possano terminare nell'inverno, però insomma importante comunque anche in questi mesi, ma gli uffici lo sanno, quindi perseverare in questa attenzione e poi ovviamente sperare che tutto funzioni nel modo migliore possibile, perché c'è di mezzo un bando e quindi insomma non tutto ricade nelle possibilità di controllo né nostre né della provincia. Quando c'è un bando il rischio di elementi di disturbo, ricorsi e quant'altro ci sono sempre, però speriamo che tutto vada per il meglio, quindi il voto è favorevole. Direi che con questo atto la nostra parte forse è davvero conclusa, come consiglieri sicuramente, credo insomma come amministrazione si è fatto direi tutto il possibile.
Bene, Moscatti.
Grazie. Non vorrei fare un po' la mosca bianca della situazione, ma abbiamo praticamente una situazione, un iter, un cantiere che inizierà a settembre. Ora, mi ci è voluto un pochino di tempo per fare i conti inizialmente quando chiedeva la parola, per cui ci abbiamo messo un po' per prendere parole, no? E lo ritarda. 200 giorni da settembre, aprile 2019, quindi questo significa che il grosso dei lavori verrà svolto, a parte le lavorazioni finali, l'ottimizzazione eccetera, verrà svolto durante il periodo invernale. Periodo invernale in cui il terreno si compatta grazie alle temperature, insomma nel normale ciclo delle cose. E verranno fatti i lavori del fondo in quel periodo, dopodiché in aprile il terreno si rilassa di nuovo. Noi facciamo questo lavoro della rotonda, investiamo un sacco di soldi in inverno, poi siamo molto confidenti che quando viene la primavera non abbiamo delle perdite di planarità, di livelli e quant'altro, perché insomma il lavoro è abbastanza grosso e importante e impatta anche in una certa profondità il manto. Grazie.
Ma io posso dire una cosa, tra l'altro c'è scritto adesso, non mi ricordo se 50 o 30, ma mi sembra 30. So che guardiamo tutti con favore insomma la realizzazione di questa rotatoria. E è chiaro che io adesso faccio una battuta, vorrei anche inaugurarla, questa rotatoria. Però in realtà la cosa, no, adesso lo dico, immaginate che insomma c'è stato un grande lavoro di tutti quanti, anche di voi consiglieri, ma anche della giunta e di tutto l'ufficio tecnico. E in realtà nel momento in cui iniziano i lavori, come c'è scritto anche in questo progetto, se l'avete guardato, è evidente che, a parte che ci sarà un po' di disagio per tutti, ma fa lo stesso ovviamente, cioè è chiaro che si deve sopportare, ma verrà tutta la zona messa zona 30. Ok, quindi la prima cosa che mi importa è quella, nel momento in cui ci metteranno i paletti, cominceranno a lavorare, poi io c'è la garanzia, mai dire mai, ma degli incidenti non ce ne dovrebbero essere, almeno dovuti alla velocità alta, ecco, quindi a me e credo anche a voi la cosa importante è questa. Quindi adesso al di là della battuta e dell'inaugurazione è chiaro che non potrà stare aperto un cantiere un anno, però insomma dipende anche che tipo di inverno c'è, quello di 2 anni fa ad esempio non è mai piovuto, mai nevicato, quasi mai andato sotto zero, quindi speriamo in un inverno clemente. Se ci sarà, non lo dico, lo dico qua ma non lo dico con la provincia, se ci metteranno il tempo che ci dovranno mettere, dovranno stare entro 200 giorni, lì solleciteremo. Dopodiché è chiaro che dipende anche dal tipo di tempo atmosferico che c'è, però davvero, e quindi è chiaro che non, da una parte diremo fate in più fretta possibile, dall'altra parte se c'è da aspettare perché c'è un tempo meteorologico avverso ai lavori, non andremo certo a incalzarli che li facciano lo stesso se questo comporta dal punto di vista tecnico un lavoro fatto non bene, ecco, non so se mi sono spiegata, insomma intanto lavoreremo e li terremo sotto controllo perché non perdano tempo e a settembre inizino, poi vedremo, insomma effettivamente è vero, viene fatto, sarebbe stato meglio che avessero cominciato fra un mese, ecco, fare i lavori, però insomma facciamo come si può. E bene, direi di mettere direttamente in votazione. Dichiarazione di voto, Moscatti.
Benissimo, grazie della spiegazione e stesso auspicio, anche a noi farebbe molto piacere inaugurarla e soprattutto ci farebbe molto piacere che venisse effettivamente realizzata, da tanto che la vogliamo, e il voto sarà assolutamente e naturalmente favorevole.
Altre dichiarazioni? Posso mettere direttamente in votazione? Allora, chi è favorevole non trovo...
Io non ce l'ho l'ordine del giorno.
scusate, ho perso l'ordine del giorno, ecco qua, all'atto d'intesa per la nuova rotatoria, così come descritta prima, su via San Martino e via Fornace. Bene, unanimità. Ovviamente è immediatamente eseguibile questa.
Questa sì.
Quindi unanimità anche per l'immediata eseguibilità. Grazie. Allora, proseguiamo. Punto numero 3, approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2018. Do la parola all'assessore Ballista per una breve presentazione, poi al dottor Bertolani o al dottor Paderni.
Il piano economico finanziario che dobbiamo approvare dentro al nostro bilancio è costruito sulla base dei dati del 2016, ma reca con sé alcune voci del bilancio su cui si è già cominciato a lavorare in termini di preconsuntivo del 2017, con un conguaglio consistente, e anche altre voci che sono dovute al mancato calo della produzione di rifiuti nel nostro comune. Questa è la questione di fondo. E il calo era programmato rispetto alla norma, programmato e previsto sulla base della normativa vigente. Non so se vi ricordate il piano 20-20-20. Entro il 2020 il calo del 20% dei rifiuti nel loro complesso e l'aumento del 20% della differenziata, recepito dal piano, prima dalla legge e poi dal piano regionale dei rifiuti. Questo, il 17 era stato costruito sulla base di questa traiettoria non si è verificata, e quindi adesso dobbiamo andare a conguaglio per una differenza che poi vi dirò, e anche ad altre voci. Quindi, sulla base di questa traiettoria, il totale da ripartire è di 1.595.016, in realtà di 1.674.000 se applicando la addizionale provinciale, quindi questa è la quota da ripartire tra tutti i cittadini di Campogalliano, e questo comporta un aumento della TARI pari al 4,8% per questa ragione, per la ragione che vi ho detto, semplicemente per questo. E questo nonostante un aumento della base imponibile pari all'1,23%, la base imponibile è la superficie complessiva sulla quale si calcolano, poi è uno dei parametri sulla base del quale si calcola la TARI. Quindi abbiamo recuperato, diciamo così, a ruolo della TARI delle superfici che non erano precedentemente inserite, quindi un aumento di questo tipo. Se voi guardate anche nei dati che vi abbiamo dato, mentre adesso noi registriamo un aumento dell'1,23, c'è stato un calo invece della base imponibile nel 17, quindi siamo in recupero su questo dato, e un calo anche, chiamiamolo così, della evasione o dell'aumento della riscossione sulla base di un mutamento del sistema che abbiamo adottato. Questa evasione era precedentemente del 10%, quest'anno è calata al 6,4%. Quindi, nonostante questo, noi siamo di fronte al dato che vi dicevo prima. Un altro dato da mettere in rilievo è l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta a Panzano, che abbiamo voluto proprio per presidiare in termini diversi una delle porte, diciamo così, di ingresso al nostro territorio, che nella quale si sono verificati dei versamenti impropri di rifiuti, che costa circa 9.000 euro. chiarisco definitivamente, anche abbiamo discusso un attimo anche in commissione, che le quote non gestite, che nel 2018 sono pari a 2.213 tonnellate, non sono contemplate nel piano economico finanziario. Non sono contemplate nel PEF, sono conteggiate ai fini del volume complessivo dei rifiuti e del conteggio del calcolo della differenziata. Questo è quanto. Noi sappiamo che su Campogalliano gravano dei fattori che fanno aumentare, diciamo così, anche se non conosciamo le quantità perfette, la produzione dei rifiuti. Sono le solite questioni, sono i laghetti, sono le aree di servizio, c'è una certa, appunto, dicevo prima, emigrazione di rifiuti da una zona all'altra. Sappiamo che queste, sappiamo anche che siamo dentro una fase di cambio di sistema. Come noto, noi abbiamo già chiesto di cambiare bacino, di passare al bacino dell'Unione delle Terre d'Argine e non solo, del bacino AIMAC, tanto per intenderci, che prevede un sistema di raccolta completamente diverso e che prevede l'introduzione del tariffo puntuale, per cui nel futuro noi sapremo, purtroppo le gare sono state ritardate, ma questo non dipende da noi, nel futuro noi sapremo con precisione, potremo radiografare, passatemi il termine, forse troppo enfatico, i rifiuti punto per punto di raccolta e quindi andare ad assumere delle misure più strutturali. Oggi, in questa, essendo a metà del guado, avendo chiesto di cambiare bacino, ma non avendo potuto usufruire del sistema diverso da quello di era, non ci sembrava inopportuno, se non per qualche caso appunto Panzano, andare a introdurre misure radicali che sarebbero gravate, diciamo così, in termini di ulteriori costi sul piano del piano economico finanziario. Questo è tutto in definitiva, poi se ci sono domande pronti sempre a rispondere.
Domande? Moscatti.
Grazie. Sì, è verissimo questa cosa, il fatto che si afferma all'interno del documento, proprio alla prima pagina, nel secondo considerato, che il calcolo della tariffa è fatto sulla base dell'equità nell'articolazione tariffaria in ragione della quantità e qualità dei rifiuti. Allora, è vero che noi abbiamo un'enorme quantità e una scarsa qualità della raccolta differenziata. Ma questi dati, che per noi sono purtroppo oggettivi, arrivano consuntivo, ci siamo interrogati da dove vengono, da come sono determinati? Mi spiego meglio. Continuiamo a dire che la qualità della raccolta differenziata è un po' legata alla posizione di Campogalliano, se ci fosse il porta a porta ci porterebbe meno rifiuti, eccetera. Bene, abbiamo portato a porta tutta la zona nord di Via Greco. Ormai è passato un bel po' di tempo, è passato più di un anno dal 2016, se non mi ricordo male, metà 2016, giugno 2016. Quindi ormai quasi due. Però non abbiamo mai visto un dato comparativo su qual era il volume dei rifiuti, la qualità dei rifiuti da raccolta prima a qual è la qualità odierna. Se avessimo questi dati magari potremmo considerare come cambierebbe anche nella zona poi dopo di Panzano, valutare effettivamente se la zona di Panzano era determinata, la situazione era così a causa di fenomeni migratori, cambia, non cambia. Ora, abbiamo chiesto di passare ad IMAG da ERA. Perfetto, quando passeremo ad IMAG finalmente avremo una migliore situazione, una migliore fotografia o radiografia della situazione. Ma questa situazione era, non ce la dà perché non gliela chiediamo o perché è era che è impermeabile, non ci dà informazioni anche se gliele chiediamo? Grazie.
Altre domande? Rubiani.
Sì, grazie Sindaco. Mi associo ai quesiti posti dal collega Moscatti perché sostanzialmente, ormai lo diciamo, l'abbiamo detto nel 2014, quindi non ci stiamo ripetendo, siamo un po' pesanti forse, ma sostanzialmente non abbiamo dati sufficienti per fare una valutazione puntuale di qual è il problema e se i costi sono pertinenti. Lo diciamo da allora, se vi ricordate, allora ci eravamo divertiti col gruppo a fare anche due conti, cosa sarebbe costato a un'azienda industriale smaltire questi rifiuti, e avevamo dimostrato, perché erano costi pagati da aziende, e che c'era una cresta non indifferente. Basta andarsi a riascoltare il consiglio del luglio 2014 in cui presentavamo questi numeri. Qui quest'anno ne è saltata fuori un'altra nuova perché non ce l'aspettavamo, che le tonnellate scritte e riportate dappertutto, provincia, ISPRA eccetera, non sono quelle del gestore, sono quelle complessive, quindi contengono anche i mudi individuali delle aziende che, come tutti sappiamo, smaltiscono direttamente o perché incassano carta, plastica e qualcos'altro, o perché gli costa meno il legno e alcuni altri tipi di tipologie di prodotti, gestiscono quindi direttamente in conto economico l'andamento dei loro rifiuti. Allora, alla fine di tutto ciò viene da dire, ma perché continuiamo a scrivere che abbiamo avuto nel 2016 qua il 73% di differenziata? Non è vero. I cittadini hanno messo lì della differenziata vera poco più di 2.800 tonnellate, mentre ce n'erano 2.100 di indifferenziata, quindi siamo appena sopra i 55, non siamo al 73. Non vale solo per Campogalliano, capiamoci, ma fino a quando i dati che ci arrivano a noi, come a voi che amministrate, se non ne avete dei migliori, sono così farlocchi, per cui confondiamo la differenziata del cittadino con quella dell'azienda, che ha ovviamente vantaggio a farla, mentre il cittadino, se prende il bidone, ci viene il magone. Quando io ho litigato 3 mattine fa con una persona non di lingua italiana, ma di colore bianco, quindi non vorrei essere confuso, che non avendo capito cosa c'era scritto sui bidoni stava facendo una disgrazia. Però ci ho fatto caso, finché sono stato lì ha cercato di dividere, appena ho girato i tacchi in un secondo è finito anche lui, ho detto cavolo, mi ha fregato. Vabbè. Però per dire, quindi la differenziata è il primo problema, il numero, ma quello che è di più sono i numeri in genere, anche perché, come abbiamo già detto negli anni passati, questi numeri Atersi ce li certifichi in qualche modo, o paghiamo un ente, come abbiamo già sostenuto qui, che dovrebbe fare dei controlli, ma che ha ammesso in una seduta pubblica in questo comune che non ha risorse sufficienti per farli. Questi sono i quesiti, quindi possiamo avere numeri migliori, o ribadisco la domanda di Moscatti, o anche l'amministrazione ha solo questi numeri. Faccio l'ultimo esempio. Grazie all'intervento del dottor Bertolani, perché bisogna dire grazie anche a chi dà una mano a cercare di capire, abbiamo ottenuto le tabelle J degli anni passati, no? Che è una di quelle cose che ci sono, ma guai chi le prende a mano, e lì puoi capire quanto costa smaltire il vetro piuttosto che la carta, piuttosto che la plastica. E però c'è un problema: quante tonnellate di vetro, carta e plastica abbiamo davvero consegnato? Perché il dato che ISPRA comunica, che è quello che abbiamo tutti, raccoglie anche quelli delle aziende di cui sopra. Quindi in realtà come faccio a capire quel costo, per quale valore tonnellaggio lo moltiplico per capire se il totale è vero? Allora, abbiamo dati in più? Questo è il quesito, poi, perché questo è il momento dei quesiti. Grazie.
Altri? Massacurati.
Mi unisco e sottoscrivo i quesiti che hanno posto prima i miei colleghi, e in più aggiungo qual è il criterio di aumento, perché si può fare un criterio di aumento. Lo scorso anno abbiamo fatto un aumento del 6,2%, quest'anno diciamo andiamo a conguaglio, aumentiamo il 4,9%, ma su che base? Cioè il dato fisso qual è? Perché il dato dell'anno scorso rispetto al dato che ci viene dato adesso è diverso, cioè, abbiamo capito che non è né un dato certo né un dato computabile correttamente. Quindi mi chiedo qual è la differenza tra l'aumento dello scorso anno del 6,2% e quello di quest'anno medio del 4,9%, perché mi sembra che i dati non siano del tutto precisi, non abbiamo un modo per verificarla, facciamo un aumento, in dialetto si dice un tanto al braccio.
Altri? Io non ho capito quest'ultima domanda, ma forse l'hanno capito i tecnici, quindi io passerei la parola per un primo giro di risposte a Bertolani.
E adesso stavo cercando la tabella dell'anno scorso, che non mi sembrava fosse del 6%.
Di sicuro non abbiamo aumentato del 6% l'anno scorso, era un 3 rotto qualcosa, non è il 6%, consigliera Mazzacurati.
Si vede su internet. Allora, il 2017 era un aumento dell'1,28. Anche io mi ricordo meno del 2. Sì.
Dottor Bertolani, prego.
Comunque, allora, diciamo, adesso passando, allora, quello sulle, diciamo, i dati delle tonnellate, vabbè, noi siamo, cioè, ufficio ragioneria, ufficio tributi, diciamo, sarebbero più dati da ufficio ambiente, comunque, diciamo, dipendiamo dalle informazioni che vengono raccolte attraverso tutte le varie filiere, i vari sistemi informatici. Quindi quelli lì, io prendo i dati che vengono comunicati da Atersir e dati che ci comunicano dal gestore, non ho altri strumenti per andare a disquisire. Posso tentare di fare delle analisi più o meno in dettaglio in base ai dati che ci vengono forniti. Quindi lì non saprei nemmeno se esattamente cosa rispondere. Cioè, i dati sono, da questo punto di vista, i dati sono quelli lì. Si vede la situazione, si vedono le varie oscillazioni che abbiamo negli anni, ci sono degli anni che aumentano, poi ci sono degli anni di calo, poi adesso c'è stato di nuovo una fase d'aumento. Più di quello io non posso dire. Invece, per quanto riguarda il criterio d'aumento, praticamente, come già adesso lo faccio breve, l'abbiamo già illustrato in commissione, non voglio stare perdere troppo tempo. Per fare il PEF 2018 si è partito dai dati di consuntivo 2016, scusate, praticamente, che è l'ultimo esercizio concluso, visto che le informazioni vengono raccolte in genere nel periodo estivo, quindi quelle del 2017 per ora aveva solo dati di preconsuntivo, poi avendo cominciato a lavorarci alla fine dell'anno scorso, diciamo, non erano nemmeno completi. Quindi si sono presi i dati dell'ultimo anno chiuso, che era il 2016. Si è tenuto conto di un effetto conguaglio derivava dal 2017, perché nel 2017 erano stati messi come obiettivi, diciamo, degli obiettivi che portavano alla riduzione, che per esempio sui comuni, forse a Carpi, Soglie e Renovi, che sono passati a tariffa puntuale, sono andati in quella direzione, invece noi no. Perché siamo, diciamo, siamo bloccati in questa situazione, non riusciamo ad andare avanti perché siamo fermi in attesa delle gare. E se passiamo a tariffa puntuale, facciamo l'investimento per passare alla tariffa puntuale modello ERA, poi viene fatta la gara, cambiamo bacino, mettiamo che ci troviamo un nuovo gestore, dobbiamo fare un nuovo investimento per passare a un nuovo modello di raccolta puntuale. Quindi rischiamo di dover sostenere due volte gli investimenti. Quindi la nostra situazione è questa, preso il dato 2016, aggiunto un conguaglio del 2017 perché poi la riduzione da noi non c'è stata, e tenuto conto che di questi importi è venuto fuori il PEF 2018. Quindi fondamentalmente i criteri dell'aumento sono questo. Poi all'interno delle singole voci ci sono circa, adesso non so, 9.000 euro che, dell'attivazione del servizio di Panzano, che però in parte sono, ce l'abbiamo adesso, che è la parte iniziale, quindi la parte che pesa di più. Poi dopo, diciamo, a regime ci sarà col PEF 2019. Poi è stata inserita qualche quota di inflazione, riconosciuta qualche quota di qualche, penso sia meno di 10.000 euro adesso, insomma qualche decina, 10 o qualcosa, 15.000 euro di inflazione nel PEF Atersir. Questo, diciamo, è nella parte che viene formulata ad Atersir. Nella parte nostra i criteri, noi diciamo abbiamo, vabbè, abbiamo meno fondi regionali, perché c'hanno da, il fondo regionale è praticamente un sistema che hanno detto ti do un acconto, poi quando passi a tariffa puntuale ti do il saldo di questo contributo. Noi abbiamo ricevuto l'acconto, poi il saldo l'avremo quando riusciremo a passare a tariffa puntuale. Poi sempre nei nostri numeri diciamo le spese per la gestione della Tari, praticamente l'invio dei bollettini, tutta questa attività qua che ci viene fatta era, si è ridotto di un 5%, perché avevamo fatto una convenzione dove si prevedeva che nel secondo anno ci fosse una riduzione del 5%, partendo da un valore che era legato a una gara che era stata fatta a livello regionale nel periodo della Tares. E quindi questo è stato per noi una diminuzione. Poi vabbè, abbiamo tenuto fermo il valore del fondo crediti dubbia esigibilità, perché aumentando la tariffa in teoria l'avremmo anche dovuto un po' aumentare, però alla luce dei risultati del recupero evasione l'abbiamo mantenuto costante, perché come sì, praticamente noi siamo partiti da una situazione, quando siamo entrati siamo tornati, cioè è tornato dentro al bilancio del comune la gestione di questo tributo con la Tares, eravamo in una situazione di non riscosso subito del circa il 10%. Con il lavoro che è stato fatto sulla banca dati siamo arrivati a una, adesso sul 2016 eravamo al 6,40 di non riscosso, vuol dire che un po' è stata, diciamo, migliorata la qualità della banca dati, un po' la gente sa che se non paga qualcosa dopo un avviso di accertamento arriva. Quindi questo ha fatto sì che ci ha fatto tenere costante questo numero. Questi qui sono i criteri dell'aumento. Poi diciamo fondamentalmente l'aumento deriva dal fatto, rispetto al 2017, che viene considerato nel piano economico finanziario una maggiore quantità di rifiuti, più in linea, diciamo, con quello che è avvenuto in questi anni, perché poi i dati del preconsuntivo 2017 dovrebbero essere più o meno, erano molto vicini a quelli del 2016 consuntivo, quindi adesso puoi vedere i risultati finali, non dovrebbe esserci di nuovo, non dovrebbe esserci differenza, a meno che negli ultimi mesi non sia successo qualcosa per cui ci troveremo dei valori più alti, però in questo momento le previsioni erano più o meno in linea con il 2016, quindi il 2018 è in linea col 2016, più o meno siamo a quei valori lì. Quindi l'aumento fondamentalmente è dato dall'adeguamento ai quantitativi reali.
E assessore Ballista.
Completo la risposta ad alcune domande che faceva in particolare il consigliere Moscatti, precisando anche i termini, perché sono utili non per fare la punta agli spilli, ma per capirsi. Noi non abbiamo chiesto il passaggio da ERA ad AIMAG, noi abbiamo chiesto il passaggio da un bacino, che è quello che oggi gestisce ERA, a quello che oggi gestisce AIMAG in attesa delle gare. Questa è la questione da tenere presente, perché noi siamo appunto, come dicevo prima, a metà del guado anche rispetto ai dati. L'altra domanda era cosa è successo, dove abbiamo cambiato il sistema di raccolta, cioè nella zona industriale di Via Greco e da quest'anno a Panzano. Noi possiamo solo dare la risposta forse sulla zona di Panzano, che è più omogenea, diciamo così, a tutto il paese, ma è anche una risposta parziale, perché il cambiare il sistema di raccolta è solo una parte del cambiamento di sistema, perché è poi la tariffa puntuale che ci dice effettivamente la della bontà, dell'efficacia o meno del sistema. Il sistema AIMAC, chiamiamolo così per comodità, il sistema che vige negli altri quattro comuni dell'Unione, prevede la raccolta porta a porta e la tariffa puntuale. Quindi noi possiamo dire cosa succede in quei comuni lì. In quei comuni lì sono calati i rifiuti ed è aumentata la differenziata a dei livelli che vedete tutti, lo leggete sui giornali. Noi abbiamo dei comuni come Soliera o come Novi che sono a un livello di differenziata del 90% e a livelli di produzione complessiva che sono sotto i 500 kg per abitante. Quindi noi non possiamo dire cosa sta succedendo laddove questo è stato fatto, per precisare ancora la questione. Sull'ultima domanda che faceva consigliere Mazzacurati, qual è la base di calcolo? Allora, io ricordo che questo è un servizio a costi e ricavi totali, al 100%, cioè quello che viene speso secondo i criteri definiti, dati, viene ripartito sulla base delle superfici occupate e degli abitanti che la abitano, quelle superfici. Quindi è a costi, la base di calcolo è quella lì, aumentando i costi, o perché aumenta il tonnellaggio o perché aumentano i costi o le spese e così via, aumenta, abbassando quei costi lì e recuperando le evasioni, come in effetti succede eccetera eccetera, cala il livello di riparto. La base di calcolo è semplice, è quella lì.
Dico un paio di risposte molto secche a domande che avete fatto, poi insomma, perché poi sapete che mi piace dire le cose come stanno. E noi non abbiamo altri dati rispetto a quelli che vi diamo, se li avessimo ve li daremmo. Primo. Secondo, li abbiamo chiesti a ERA o a Atersir in base al tipo di dato? A volte sì. E non ce li hanno dati, io gliel'ho chiesto in questi ultimi mesi, anzi l'assessore Pedersini gliel'ha chiesto se ci potevano dare dei dati significa dei dati scritti, dei dati non a voce, insomma certificati, ecco, ufficiali sul porta a porta in via Greco, cioè della zona industriale, non ce li hanno dati, perché mettersi lì a controllarli significherebbe fare un lavoro che poi ci viene poi anche debitato come tipo di intervento, e non ce li hanno ancora, cioè non ce li hanno dati per adesso. Ci hanno detto a voce che la raccolta è differenziata, perché poi significa semplicemente che quando vanno, come succede poi anche col porta a porta, come succede anche nella zona dell'Unione Terre d'Argine, quando vanno lì a guardare ogni tanto li guardano anche con qualche controllo campione, ci dicono che la raccolta differenziata non è di cattiva qualità, è una raccolta differenziata di buona qualità dove c'è il porta a porta. Il tema grosso che abbiamo come tipo di rifiuti, quantità ma anche di qualità, è l'altra zona industriale, la dogana. Vi devo dire che avevamo pensato, gli avevamo chiesto, avevamo pensato di valutare insieme se far partire il progetto anche in dogana di raccolta porta a porta, però poi abbiamo valutato di no per due motivi, che poi insomma alla fine è uno, i costi di avvio e comunque anche poi i costi di mantenimento del porta a porta sono alti. Quindi si trattava di portare un aumento in più per tutta la comunità, perché una parte di questo 4,8%, evidente, non tutto, però una parte è dovuta anche all'avvio di Panzano, senza avere però la certezza di poi nel tempo, cioè la dogana è una zona particolare, sia per il tipo di rifiuti, sia per il tipo di persone che ci sono, non ce lo nascondiamo. Significava fare un lavoro che non sapevamo neanche di avere il tempo di farlo tutto, visto che poi ci sarà il passaggio d'ambito, e quindi il tipo di raccolta, significava fare casomai, proprio perché sono rifiuti particolari, un tipo di raccolta differenziata di porta a porta, che poi cambiava anche casomai completamente rispetto a quando andremo nell'altro bacino, perché comunque è una situazione particolare, quindi abbiamo pensato di lasciarlo così e lo metteremo porta a porta quando metteremo il porta a porta dappertutto, insomma, mentre per Panzano, come anche per l'altra zona è una cosa più standard, quindi alla fine quando ci sarà il passaggio d'ambito si cambierà il volume delle pattume, cioè per i cittadini non cambia tanto, quindi l'abbiamo fatto così. Quindi sulla dogana un tema c'è di trascinamento negativo di tutto il nostro PEF, di tutta la comunità. Ci sono anche dei vantaggi di avere una zona industriale di questo tipo, quindi non è il momento di parlarne adesso, però c'è, quindi alcuni dati glieli abbiamo chiesti, sono sincera, non ce li hanno ancora, non ce li hanno dati o non ce li hanno ancora dati, quindi non ce li abbiamo. A Panzano, siccome l'avete nominato, il tipo di controllo di Panzano invece lo sappiamo che cosa succede esattamente, perché abbiamo un buon rapporto con la Consulta e con i cittadini che sono i primi controllori, oltre al controllo che abbiamo fatto noi con la Polizia Municipale anche in Borghese. I cittadini ce l'hanno detto, quindi abbiamo, lo sapete anche voi, abbiamo ancora due tipi di conferimento, uno dentro i cassonetti in modo anche sbagliato, due, l'abbandono di sacchi fuori dai cassonetti. Quindi è evidente che non solo l'abbandono, cioè, e anche gente che non fa la raccolta differenziata fatta bene, quindi quello andava anche a inficiare proprio il tipo di la qualità e la quantità della raccolta differenziata fatta male, anche la qualità. E quindi abbiamo deciso di toglierli, proprio perché togliendo i cassonetti sappiamo che tutti quelli che portavano il pattumelino glielo portano più, insomma quelli che l'abbandonano durante nei fossi ci saranno ancora, ma è veramente, dobbiamo essere sinceri, è veramente una parte irrisoria, cioè si trova un sacco la settimana abbandonato, che è brutto, però non è che abbiamo i canali pieni di sacchi, insomma. E in questo modo invece si elimina il problema alla fonte. In questo modo e andiamo anche avanti comunque con i porta a porta, quindi in tutto il Forese che è un po' da sistemare, zona industriale Via Greco, chiamiamola così, Panzano, vedremo quest'altro anno se partire anche con l'altra frazione dove c'è un quartiere simile a Panzano di Saliceto, in modo che vedremo se farlo o no, adesso dipende un po' dai tempi, insomma, della gara, e poi ci rimane, non è un soltanto, ma ci rimane la zona doganale, insomma le altre zone industriali, quella doganale principalmente, e tutto il centro dell'abitato di Campo Galliano. Interventi, perché eravamo rimasti alle domande, scusate, chi vuole intervenire? Moscatti.
Grazie. Sì, in realtà Paola, sono molto contento del tuo intervento, perché è stato abbastanza chiarificatore. C'era il sospetto che effettivamente, cioè, dovevamo aver chiesto delle informazioni in più, perché a parte il discorso di dire vedremo il miglioramento nel momento in cui faremo, e i dati reali nel momento in cui faremo la raccolta porta a porta, sì, ma quella meritoria, diciamo così, quella che ti va a fare la tariffazione puntuale, c'è anche un altro aspetto, che è quello però di dire, ok, ma loro il tonnellaggio di quanto pattume buttiamo via in un anno ce lo danno, per cui avranno il numero di quantità di pattume che prendono dalle singole zone, ok, quelle quantità, raccogliendo solo quello di Campo Galliano, perché tuttora che fai il porta a porta e metti il tuo bidoncino fuori, non ti portano più nei cassonetti quello di Carpi, eccetera, come ci siamo sempre detti, no? È cambiato? Cioè, era quella la domanda. È cambiato il volume? Era quella la questione. Per quanto riguarda il costo di attivare il porta a porta, sì, è vero che è un costo e che inficia all'interno di quel 4,8%, ma è un costo 9.000 euro, 9.000 euro sono lo 0,5% di quel 4,8, per cui sì, ci costerebbe aumentarlo, però se poi dopo andiamo a ridurre i quantitativi, e ci servono i dati per sapere se andremo a ridurre i quantitativi, li andiamo a ridurre e quindi facciamo calare drasticamente quel 4,8, magari ci aumenterà, visto che abbiamo fatto la tariffazione eccetera, o meglio abbiamo fatto il porta a porta eccetera, ci aumenterà al 2, ma non al 4,8. Venendo invece alle valutazioni, non tanto quelle progettuali riguardo i dati eccetera, ma quelle entrando nel merito dei risultati, ci troviamo quest'anno, dopo che l'anno scorso abbiamo mantenuto stabile la tariffa, ad aumentarla anche considerevolmente in punti percentuali, perché facciamo un aumento del 5% sostanzialmente, 4,8 nella parte residenziale, abbiamo invece il 4,9 nella parte industriale, che poi varia a seconda dei quantitativi eccetera, cioè della catalogazione eccetera. L'anno scorso eravamo riusciti a fatica a tenerla stabile, però ci eravamo detti, occhio, dobbiamo fare degli interventi strutturali su questa situazione, perché l'anno prossimo, quest'anno l'abbiamo contenuta, ci siamo sacrificati un po' come comune e l'abbiamo contenuta, l'anno prossimo non potremo tornare a sacrificarci come comune. Esattamente un anno fa ci siamo detto, occhio che l'anno prossimo aumenterà del 5, quello successivo aumenterà dell'altro 5, oppure ci sacrificheremo un altro po' come comune, non è una buona direzione. E di fatto, purtroppo, le profezie che si autoavverano, no? Sono sempre quelle più brutte. Abbiamo anche però un altro problema, come si è poi dopo caratterizzato questo 4-8 e che secondo me va anche in un qualche modo, per quanto sia uso per tutta Italia far così, va anche contro la norma, perché la norma dice che il pagamento va fatto secondo la quantità di pattume, di rifiuti, prodotti. Noi abbiamo un sistema di pagamento che non è proporzionale ai rifiuti prodotti e questo a me dà particolarmente fastidio perché per mantenere le cose, diciamo così, in limiti definiti decorosi per le comunità e le famiglie e quant'altro, quindi utilizzare questa tassa sui rifiuti un po' anche in maniera ammortizzata, dove andiamo ad incidere particolarmente? Su quelle famiglie, quelle unità abitative dove abita una sola persona, che se ci guardiamo chi sono? Ok, i single, pazienza, i giovani che escono di casa, pazienza un po' meno, e gli anziani che sono rimasti soli, pazienza ancora meno. E questi qui pagano in una persona 175 euro l'anno, aumentati del 4.8. Poi abbiamo le famiglie con due persone invece che in proporzione, e la norma dice che deve essere proporzionale, e in proporzione invece le due persone pagano 265 euro l'anno, 175, 265 non è il doppio, e non c'è neanche proprio nessun tipo di rapporto, non... cos'è? C'è un 20% di differenza, non ha senso. E poi a scalare ovviamente con i 3 occupanti, 4 occupanti, 5 occupanti, eccetera. E ancora una volta, dove c'è il domestico non residenziale del non residenti, siamo nella stessa situazione più o meno dei residenti. Allora, come può una casa non residenti, ma poi anche proprio se fosse la casa vuota, come può una casa vuota produrre tanto pattume quanto una casa, il 20% in meno di una casa abitata da 4 persone? Cioè non ha un senso come cosa. E non ha un senso come cosa, e questo pian piano comincia a diventare un problema. Comincia a diventare un problema perché finché, vabbè, ce la spartiamo e buona pace, insomma, possiamo anche arrivare ad accettare la questione. Ma nel momento in cui cominciamo ad aumentarla, soprattutto sulle fasce deboli, e le aumentiamo in maniera proporzionale, identica agli altri, quindi comportandoci in maniera proporzionale su una base di partenza dove la proporzionalità non c'è, e cominciamo a creare del danno a queste fasce. E allora mi puoi dire, sì, sono 15 euro l'anno, nelle situazioni peggiori sono 20 euro l'anno. Beh, insomma, va bene, però stiamo parlando comunque in totale di 3.000 unità abitative, 20 euro l'anno, anche soltanto che questi facessero una cena in pizzeria in più, le pizzerie non si lamentano. Poi la tassa sui rifiuti aumenta di 20 euro l'anno, un'altra ne aumenta di 15, e poi lo conosciamo come questa storia. Noi non possiamo accettare, e guardate bene, non ne sto facendo una questione sui singoli consiglieri, o la maggioranza è cattiva piuttosto che la minoranza è buona o altre cose, cioè guardate bene, non sto facendo questo discorso, ma non possiamo accettare questa variazione senza intraprendere variazioni strutturali, senza agire, ma agire costantemente in ricerca di dati, nuove proposte, tentativo di attrarre persone. Ma vabbè, ce lo siamo già detti, anche l'anno scorso stavamo facendo quasi lo stesso discorso, era un pochino più positivo perché l'anno scorso non abbiamo aumentato, però i discorsi sono questi. E allora, l'anno scorso abbiamo detto sì, va bene, quest'anno diciamo no, non va bene, perché andava bene se poi dopo cominciavamo a fare qualcosa per cambiare la situazione, non l'abbiamo fatto, quindi non va più bene. Vi ripeto l'invito che facemmo al tempo, ormai il tempo è sgocciolo perché ci rimane un anno di consiglio, poi scioglieremo il consiglio, andremo di nuovo alle elezioni, eccetera. Condividiamo, mettiamoci insieme, chi se ne frega, maggioranze, minoranze, tutti assieme, con colore politico, destra, sinistra, eccetera, chi se ne frega, troviamoci, parliamo della questione, mettiamo in campo proposte, guardiamo la fattibilità, invitiamo ERA, se non ci dai i dati, invitiamoli in consiglio interrogandoli sui dati, ce li devono dare, non possono rifiutarsi di darceli. indigniamoci tutti assieme se non ce li danno, rispondiamo a quella che è l'esigenza dei cittadini. Purtroppo così, e per quanto lo sapete, mi dispiace veramente tanto dirlo, ma unisco all'intervento politico anche le dichiarazioni di voto, io così non posso votare a favore, non posso astenermi, io sarò contrario a questa scelta, non perché è tragica verso i cittadini, ma perché è nostro dovere fare in modo di trovarci a prendere decisioni in maniera più consapevole e ed essere in grado di dare spiegazioni reali sul perché qualcosa è cambiato in peggio. Grazie.
Altri? Camellini.
Grazie. Proviamo un attimo a riassumere le varie questioni, anche perché credo che alcuni degli interventi che mi hanno preceduto siano stati poi condivisi e siano condivisibili, quindi lo dirò anche nel corso dell'intervento. Riparto da quello che si è già detto più di una volta, però ci serve fare per alcune valutazioni. La situazione attuale è una situazione particolare, l'assessore Balista l'ha già spiegato e anche in commissione ne abbiamo parlato, è legata al cambio di bacino. Si era pensato in un certo momento, alcuni anni fa forse, insomma, di provare comunque un'accelerazione sulla raccolta porta a porta, ma poi giustamente si è visto che non era il momento opportuno e quindi la scelta è stata questa e anche condivisibile. È chiaro che a prescindere dal bacino, a prescindere dal gestore, in tempi abbastanza veloci comunque dovremo arrivare alla raccolta puntuale, questo è un obbligo, per cui ci arriveremo comunque anche a prescindere dal futuro gestore che non conosciamo attualmente. Tra l'altro sono in corso alcune gare in regione, purtroppo la nostra non è fra queste, sono in corso alcune gare nella parte, insomma, verso Bologna e la Romagna, e la nostra è in ritardo, su questo non possiamo farci niente, nel senso che purtroppo ATES deve gestire tutte le gare, le gestisce probabilmente due o tre alla volta, di più non riesce a fare, immagino, e quindi speriamo che comunque la nostra arrivi in tempi ragionevoli. La cosa positiva del fatto che quest'anno si è deciso di iniziare a Panzano la raccolta porta a porta, al di là del fatto che appunto è un primo passaggio importante, un secondo passaggio importante verso questo tipo di raccolta, credo sia anche un altro, e lo dico anche da persona che è coinvolta nel porta a porta in zona industriale nord. È vero che quello è un porta a porta industriale, ci sono poche famiglie e sono anche famiglie in un contesto dove c'è anche molto spazio, per cui insomma, però credo che a questo punto il vantaggio di aver fatto questa prima sperimentazione in zona industriale e di farne un'altra in zona, se volete nel Foresi, ma comunque in zona abitata, sia poi che insomma avremo modo di testare insomma questo sistema che a parole molto bello, nella pratica è fattibile sicuramente, lo posso dire senza nessun problema, però in centri abitati può avere qualche problema, quindi secondo noi è positivo che si cominci a Panzano, che comunque è una realtà comunque abbastanza confinata, dove le persone si conoscono, insomma, spero, abbastanza bene, perché non potremo mai simulare il caso del centro storico del nostro comune, dove la raccolta porta a porta, quando partirà, e lì ci saranno alcuni problemi, perché comunque nel centro storico il porta a porta può diventare anche problematico, insomma. Quindi prendiamo l'aspetto positivo, che è quello di dire, ok, sperimentiamo, non possiamo fare porta a porta nei tempi che vorremmo, però lo facciamo in tre momenti, industriale, Panzano e tutto il resto, e questo ci insegnerà anche, penso, a noi, anche al gestore, a farlo nel modo migliore possibile. Sulle percentuali di raccolta differenziata penso che il ragionamento di Rubiani, se l'ho capito bene, sia condivisibile, cioè io credo che servono entrambi i valori, nel senso che ci occorre sapere che la raccolta complessiva ha una percentuale che è 70% non mi ricordo, ma è giusto anche sapere che la raccolta da tabella legata a questo piano, insomma, quindi se entra la quota non gestita è il 63% di previsione, ok? Penso che servano entrambi, perché comunque sono due valori che hanno significati diversi, quindi sarebbe giusto probabilmente che anche quando si pubblicano, ma non è responsabilità nostra, i dati, in modo anche per tutta la provincia, se non per tutta la nazione o la regione, ci sia forse un qualche un dettaglio maggiore di alcune informazioni, perché in effetti questo può essere un indicatore importante per capire alcune cose. E per il nostro comune, dove comunque la zona industriale è molto grande, per cui molte ditte fanno la raccolta, come detto prima, insomma è un indicatore importante, però uno non sostituisce l'altro. Il PEF 2018, come si diceva, è fatto sulla base del 2016 con tutto quello che consegue dal 2017. In commissione abbiamo visto anche che c'è una riduzione del, mi sembra, 5-6%, adesso non ricordo, sì, mi sembra del valore del CARC rispetto all'anno scorso, che è la parte che compete ad ERA per il calcolo e la riscossione. L'altra cosa che volevo sottolineare è che la quota che va a fondo crediti di dubbia esigibilità rimane costante nonostante il PEF comunque aumenti. L'assessore Ballista l'ha già, l'ha già spiegato, però penso che vada sottolineato, perché comunque il fatto di essere partiti da una quota di insoluto intorno al 10% ed essere arrivati più o meno al 6%, a suo decimali a parte, è positivo, da merito.